Stadio Aperto.
18 e 38 minuti, TMV Radio Stadio Aperto, Francesco Benvenuti, Dimitri Conti, Stefano Carlesi in regia, tutti voi al 331-8200-213, sms, whatsapp e note vocali, e con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni un altro ospite, è Franco Lerda. Mister, buon pomeriggio e grazie.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Allora, caro mister, tanti argomenti che vogliamo trattare un po' su tutte le categorie che in questo momento sono protagoniste, cominciando insomma da chi ha visto concludere tutti i match tra playoff e playout, cioè la Serie C. Una Serie C, mister, che è ripartita tra mille difficoltà, alla fine si è arrivati a questa formula dei playoff volontari che hanno premiato alla fine la Reggiana, una Serie B che si arricchisce di quattro club che hanno scritto pagine straordinarie del passato, soprattutto del nostro calcio, che da qualche anno faticavano un po' a rientrare in categoria all'altezza della loro storia. È una Serie C, mister, che però insomma da qui in poi c'è un enorme punto interrogativo: club a rischio iscrizione, squadre promosse dalla D che rinunciano alla Serie C. È una categoria che rischia ancora una volta di vedere un po', insomma, depauperata anche la propria identità.
Sì, diciamo che i playoff appena conclusi hanno sancito la promozione della Reggiana, e tutto sommato meritatamente, anche se il Bari dopo il cambio di allenatore ha fatto una bella rincorsa, però non ha avuto modo e tempo per concludere questa cavalcata. I playoff li ha vinti la Reggiana, si sa che i playoff comunque è sempre molto complesso e difficile, anche se la Reggiana è un ottimo club. Detto questo, si aggiunge il Monza, Vicenza e la Regina, che sono compagine, come ha detto lei, di blasone, di spessore, e anche con nuove società importanti alle spalle. Non dico solo il Monza che ha alle spalle Berlusconi, ma anche il Vicenza che ha in rosso un importante imprenditore a livello mondiale, e questo fa bene sperare anche il calcio italiano, e anche la Reggina, che è un padrone nuovo pieno di entusiasmo, che ha investito molto, e quindi oltre le piazze ci sono anche imprenditori che hanno quattrini, e questo fa bene al calcio. La Serie C in generale invece sta vivendo, continua a vivere, perché sono è già qualche anno che la vecchia Serie C, la Lega Pro, fatica. È chiaro che il Covid ha dato un po' il colpo di grazia, se vogliamo, quindi adesso ci vogliono delle riforme, ci vuole un intervento dello Stato, secondo me, che permetta, che dia un po' di ossigeno a parecchie società, altrimenti nei prossimi campionati sarà sempre più complesso e difficile.
Credo, mister, un elemento che giustamente hai fotografato e sottolineato, che ha fatto la differenza, e non è un caso per le quattro neopromosse in Serie B, sia la solidità societaria. Obiettivamente, insomma, è un qualcosa che credo non si ripeta mai abbastanza. Quanto poi per tutte le componenti che stanno all'interno della società, con altre mansioni, altri ruoli, magari anche più di campo, crei poi quel mix vincente che sulla punta dell'iceberg vediamo rappresentato dalla Juventus. 9 scudetti consecutivi non arrivano per caso, e se vogliamo anche in Serie B, insomma, la proprietà del Crotone, del Benevento.
No, ma non è la Serie B, non è il calcio, non è la Serie A, la Juventus, ma è il calcio e la vita in generale. Cioè, è vero che coi soldi non bastano solo i soldi per vincere, ma ci vogliono i soldi per vincere. Ossia, cioè, quando un grande personaggio importante, un allenatore importante come Sarri dice "nonostante me avete vinto", e poi dice 9 anni consecutivi, cioè, la società è quella che dà gli input a tutto e a tutti, e se la società non ha solidità, tu puoi fare bene un anno, puoi fare bene 6 mesi, puoi fare bene 2 anni, ma poi dopo finisce, perché è un castello fatto di sabbia. Quindi se le basi sono solide, poi ci vuole tutto il resto, come ha detto lei, cioè ci vogliono gli uomini, ci vogliono le capacità, ci vuole l'equilibrio, ci vuole la competenza, ci vuole un sacco di cose, ma alla base ci sta la solidità economica della società, questo è fuori di dubbio.
Abbiamo fatto l'esempio, mister, di una squadra bianconera di Torino, rimarrei sempre nella stessa città, ma mi sposterei sull'altro versante, quello Granata, quello che conosce insomma meglio, decisamente meglio, sia da calciatore che da allenatore, ci è passato. E insomma non è stata una grande stagione. Anche qui forse ci si può collegare al discorso societario, in una riflessione ad ampio raggio sull'intera annata.
Ma guardi, Torino, e parlo di la Torino Granata, che sì, come ha detto lei, conosco bene perché sono nato e cresciuto lì, ci ho giocato, i miei ragazzi, e poi ricordo anche adesso il povero Sergio Vatta, che è mancato 3 giorni fa, sì, che è stato un po' l'artefice di un vivaio straordinario. Io ne ho fatto orgogliosamente parte, sì, di quel vivaio. Ho esordito in Serie A, e poi ci sono tornato da allenatore, come mi ha detto lei. Quindi diciamo il tifoso Granata, la piazza Granata, giornalista Granata lo conosco, il tifoso Granata lo conosco. Diciamo che Cairo, dopo un esploit incredibile, appena arrivò, che salvò il Torino diciamo dalla scomparsa, che vinse il campionato, vinse con De Biasi subito il campionato, poi di lì andare in avanti consumò tra virgolette il suo credito che i tifosi Granata gli diedero subito, strada facendo. Non è una piazza facile Torino, perché vive all'ombra di una società importantissima, al top mondiale, con un altro budget, con un altro, ma al di là di questo è sempre più difficile fare calcio, perché ci vogliono degli investimenti incredibili. E Torino vive di questo gloriosissimo passato, un passato straordinario che è difficile da come dire, da caricarsi alle spalle, non so se mi spiego. Cairo ha cambiato allenatori, ha preso Mazzarri, dopo un inizio così Mazzarri ha fatto bene il primo anno, l'anno scorso che doveva ripetersi, con un investimento anche a livello societario per le tasche di Cairo importante, anche cioè Torino aveva speso dei quattrini sulla carta, all'unisono tutti dicevano che Torino si era impostato bene. Però riconfermarsi è sempre più difficile, cioè se la base non c'hai, oltre una solidità economica, e lì Cairo ce l'ha assolutamente, devi anche avere un qualcos'altro per quello che diceva il suo collega prima, per dar modo che tutte le componenti funzionino. Torino quest'anno ha fatto un'annata che non ricordo, una sofferenza così, adesso si può dire che se non è salvo matematicamente poco ci manca, perché comunque
è salvo.
È salvo, sì. l'ha salvata, ok. E quindi però deve cioè il prossimo anno su che basi possa ripartire è un punto di domanda, insomma, non è facile, insomma. E quindi per rispondere alla sua domanda dico tornando al discorso di prima, allora abbiamo detto la solidità economica al primo posto e poi ci sono altre componenti. Senza la solidità non vai da nessuna parte. Torino c'ha la solidità economica e come, però ci vuole qualcos'altro. E per far sì che la competenza, l'equilibrio, il gruppo riesca a sopperire i temporali, che quando arrivano a Torino sono temporali forti. Cioè io vi posso assicurare che quando l'ho nato lì c'è stato io sono stato a Torino in un momento forse quello di Cairo meno felice, perché comunque era un secondo anno che affrontava Serie B con una rosa molto ampia e un po' datata, con dei carichi di contratti pesanti che Cairo si doveva levare, cioè non era facile già partire dal ritiro con certi insomma. Però ho visto che quando vengono i temporali a Torino sono temporali da grande piazza, grandissima piazza, no? Capito? Poi c'è il giornale che comunque tutto sport, è un giornale che condiziona molto il tifoso, quindi cioè, è una piazza particolare, non semplice, bellissima, perché è una piazza bellissima, non lo dico del tifoso Granata, però è una piazza che ci vuole non basta la solidità economica, ma ci vuole anche il resto. Scusate se mi sono...
No, mister, ma insomma è un tema evidentemente caro e quindi comprensibile, ecco, anche il sentimento.
Firenze, voi chiamate da Firenze.
Esatto.
Firenze è una piazza straordinaria, ha un tifoso pazzesco, straordinario, adesso ha una proprietà fantastica, perché fantastica sotto tutti i punti di vista. Io che non sono viola, sono granata, però cioè, sono simpatizzante della Fiorentina e del suo presidente, e lo sono ancora di più perché quando sento il suo presidente mi piace, e quindi se la Fiorentina va bene sono contento. Però è una piazza pesante, molto pesante Firenze, e quindi è un po' come Torino, no? Se vogliamo fare le dovute proporzioni, ecco, anche se ogni piazza è diversa dall'altra, ecco.
Sì, sì, però comprendiamo il paragone sul calore del... Sì, una dimensione media, ma un calore da top club, diciamo, ecco, la potrei riassumere così.
È un'esigenza da top.
Esatto, un'esigenza più che un calore.
Una piazza media con potenziale economico importante e con uno stile di vita... un po' di puzza sotto il naso, no? Da top, da grande club, capito? E quindi sai, accontentarli tutti non è facile,
Torno un attimo in Granata, mister, sempre sulla stagione, sì. Quello che semmai volevo sottolineare è che in realtà la stagione Granata era nata sotto buoni auspici, perché comunque c'era un'Europa da giocarsi, poi è vero che è sfumata agli ultimi istanti, però da lì in avanti è stato un tracollo totale, e io volevo capire se in qualche modo può essere subentrato un mercato un po' troppo snello, perché se non erro, oltre a Verdi e Laxalt, il Torino non ha operato altre operazioni in entrata.
Infatti, tra l'altro, dopo l'eliminazione,
esatto,
con il Wolverhampton.
E quindi se può aver inciso quello, o se i motivi di una stagione così tribolata sono da ricercare anche o solo altrove.
No, diciamo che quando c'è una stagione così tribolata non c'è mai un solo motivo. È chiaro, quando tu devi prepararti in anticipo, tra virgolette, anche il calciatore italiano mentalmente, le vacanze più corte, la preparazione più lunga, la preparazione fatta in una certa maniera anziché in un'altra, non siamo culturalmente abituati. Questo può aver inciso, e dall'altro canto poi ci sono mille sfaccettature che vanno bene tutti i ragionamenti che si fanno. La realtà è una, e cioè dal di dentro, quando si vivono certe situazioni, si possono percepire, dal di fuori diventa più complesso, insomma, no? Va bene tutto, il mercato in ritardo, la preparazione in anticipo, gli infortuni, tutte cose che hanno un senso, però dal di fuori diventa difficile fare come dire, un check-up come dire razionale, questo.
Mister, la porto su alcuni singoli che lei ha conosciuto nel corso della sua carriera, in attesa di capire poi quello che sarà l'esito anche della stagione del Lecce, protagonista di un doppio salto dalla C alla Serie A, che insomma adesso è di fronte ad un'impresa quasi impossibile. Però credo una delle note più belle di questa stagione sia, non so se definitiva, esplosione, ma finalmente lo stiamo vedendo anche ad alti livelli, e parlo di Filippo Falco. Lei, mister, ebbe insomma diversi anni fa, no? A Lecce.
Sì, io lo ebbi il primo anno di Lecce, che lui veniva da un campionato discreto da Pavia, sempre da Lecce, sì. Dove aveva fatto qualche gol, venne a Lecce, e Lecce C è una piazza importante, la Juventus in Serie A, Lecce in C, insomma, no, anche in Lecce in B, però in C a maggior ragione, con una squadra con dei giocatori importanti, e quindi con uno spogliatoio di parecchi leader, di persone da forte. Falco si ritagliò un gran bello spazio, un giocatore, era un giocatore già molto abile tecnicamente, come lo è adesso è diventato più uomo anche caratterialmente. All'epoca era un ragazzino ancora un po' non maturo completamente, chiaramente aveva, certo, aveva neanche 20 anni, e quindi però la sua abilità, la sua tecnica sopraffina, io nel 4-2-3-1 lo utilizzavo un po' dietro a punta, un po' da esterno destro, alto, che rientrava e veniva giù tra le linee. Le sue capacità tecniche le aveva già allora, e quindi adesso è cresciuto non solo a livello atletico, perché a livello muscolare è molto più solido, è molto più strutturato, ma anche nei comportamenti, negli atteggiamenti, in campo si vede un giocatore che è maturato, insomma, e quindi sta facendo bene, insomma. E poi l'ultima partita non l'ho vista del Lecce, ma Bologna è stato uno dei migliori, ha fatto così cosa importante e mettere cose strepitose.
Confermo, una grandissima partita.
Mister, tornando al Torino, visto che insomma lo ha giustamente ricordato anche lei, qual è il primo ricordo di Sergio Vatta che insomma le sovviene alla mente ripensando a quegli anni?
Ne ho tanti ricordi, nel senso che io andai a Torino che avevo 11 anni praticamente. Uh-huh. I primi due anni facevo la scuola a Cuneo e Torino, poi dopo stetti nel pensionato lì, che era un pensionato dove tutti i ragazzi che venivano dall'Italia alloggiavano lì, e quindi io sono cresciuto lì. All'età di 16 anni ho iniziato a andare in primavera con Vatta, e Vatta era il personaggio del non solo del settore giovanile, ma del calcio italiano a livello nazionale in quel periodo lì, perché era un insegnante di vita innanzitutto, perché era uno che sapeva usare molto bene il bastone e la carota, era uno duro, ma allo stesso tempo era uno sensibile alla crescita e allo sviluppo fisico-mentale del ragazzino che si apprestava a diventare uomo. E quindi dopo due anni che facevi della sua tra virgolette palestra uscivi da Torino e eri pronto. I ragazzi di Torino che uscivano da Filadelfia dopo quella trafila lì andavano a giocare in C, andavano a giocare in B, e per non parlare quelli che andavano A, ma quelli che uscivano da lì difficilmente non facevano bene, difficilmente, perché proprio avevano questa cultura del lavoro, questa preparazione anche mentale. Cioè, io ricordo che noi facevamo il training autogeno negli anni 80, cioè nell'85 si parlava prima della partita magari di tutt'altro per arrivare concentrati, oppure alla ripresa degli allenamenti c'era si riguardava la partita, si elaboravano certi concetti che fino allora non c'erano. A livello atletico avevamo una palestra in proprio lì dove si allenava il grande Torino, quindi anche quello era un modo per avere lo stimolo, per dire vedo Pulici, vedo Graziani, chissà se un giorno ci arrivo, spero di arrivarci. Quindi è tutto era un mondo particolare, e lui assieme a Ussello, assieme a Cossolino, assieme a Elena, è stato un grande personaggio. Sono molto dispiaciuto della sua scomparsa, e diciamo che ho un grandissimo ricordo. Per risponderti a te, uno solo diventerebbe difficile, insomma, diventa difficile, cioè sarei, ne direi uno, ma giusto tanto così per dire, mi viene difficile anche pensarlo. Ho ottimi ricordi, tante cose, insomma, tante sgridate e pochi complimenti, però quei complimenti erano veri, sinceri, e ancora quando l'ho incontrato, ultimamente non l'avevo più visto, ma ancora quando ci incontravamo nei campi di calcio così, ancora era maestro di vita, nonostante non fosse più giovincello, però aveva ancora delle frasi, dei modi, delle uscite super super moderne e all'avanguardia. È stato un grande personaggio e mi è dispiaciuto molto, pace all'anima sua, insomma.
Io vorrei riportare il mister Franco Lerda ancora su un'individualità, perché sì. 10 anni fa lei allenava a Crotone e il direttore Giuseppe Ursino c'era già da 13 anni, 14 anzi a voler essere precisi, e insomma è praticamente ormai un tutt'uno con questa società. Volevo chiederle, lei che appunto ci ha lavorato a stretto contatto in una stagione che, vista col senno di poi, secondo me la si può anche definire buona, perché comunque arrivaste vicini a piazzamenti che garantivano il playoff e comunque la promozione in Serie A, e vorrei chiederle quanto secondo lei c'è del tocco di Ursino in questo Crotone, che si sta affermando come una delle migliori realtà calcistiche del Sud Italia in questi ultimi anni.
La correggo, scusi la presunzione, ma non fu buona, fu ottima.
Ecco.
Veniva da un periodo... No, le spiego.
Ha fatto bene a correggermi, ci mancherebbe.
No, ma sa perché la correggo? Perché chiaramente voi magari non... pur essendo preparatissimi e bravissimi, non potete ricordare tutte le stagioni, come fate? Allora io dico, leggete, vedete la classifica, una classifica non ce l'hai buona, ma il campionato fu un campionato molto importante. Poi fu campione pro A perché noi venivamo da una promozione, con anche lì con una promozione l'anno prima di Francesco Moriero, bellissima, però la società veniva da un periodo non felicissimo, perché la retrocessione gli costò un sacco di quattrini e quindi prima con Indiani non riuscirono a salire, poi con Moriero, cioè non era così semplice.
Però non era come oggi.
Non era come oggi, Crotone fanno calcio vero, ma lo facevamo già allora, cioè Crotone, Bettorsino, assieme a Vrenna, a Gianni Vrenna, e adesso anche suo figlio, mi dicono che è molto bravo e preparato, che conoscevo, ero ragazzino, cioè sta crescendo molto, ma non che sta crescendo adesso, il Crotone fanno calcio vero, cioè il Crotone c'è una proprietà molto solida a livello economico, e tornavamo prima, e poi c'è una società organizzata che ognuno sa quello che deve fare. De Persino è uno che si guarda un sacco di partite durante la settimana, è uno che guarda un sacco di giocatori, con suo figlio che non conosco, però anche quello era piccolino quando io andavo, adesso che mi sembra che non lavori più lì, lavora la Juve, però cioè De Persino è uno attivo, uno che guarda partite, e poi è una persona per bene, equilibrata, è nato e cresciuto lì a Crotone. Crotone città è una città che non è Firenze, non è, e quindi stai bene perché sai che devi fare il calciatore, hai capito? È anche meno difficile, non più facile, anche meno difficile, come dire, vivere da calciatore a Crotone, capito? Perché non hai tutte queste cose, quindi ti dedichi al calcio, fai calcio, hai la società molto forte alle spalle, sotto tutti i punti di vista, e c'è un personaggio come De Persino che nelle difficoltà sta vicino all'allenatore, quando l'allenatore ha qualche problema lui se lo prende, se lo porta a mangiare assieme, ci parla, ogni settimana c'è un incontro col capo, con Gianni Vrenna e con i suoi uomini, eccetera, eccetera, i problemi che ci sono si mettono sul tavolo, si riunisce, cioè, si fa calcio vero. Io ho fatto calcio vero lì e loro saranno cresciuti da 10 anni a sta parte ancora, perché i risultati poi parlano, cioè non è mai facile. Loro si sono salvati il primo anno, sono retrocessi in Serie A l'anno dopo e poi l'anno scorso hanno sbagliato qualcosa, quest'anno subito si sono ripresi, e cioè difficilmente sbagliano 2 anni, capito? Perché sanno dove andare a toccare i punti, insomma.
Mister, grazie mille, in bocca al lupo per tutto, alla prossima.
Grazie, grazie a voi, grazie, arrivederci.
Grazie.